it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that?
Go tango. Tango.
There's kind of light there now.
Roger, we got it. We've marked it. Who's the communication? Bravo tango, bravo tango.
Buonasera, voi che siete marci o che state marciando.
Buonasera, pellegrini. Buonasera, sognatori. Buonasera, esploratori.
Marcianti.
La marcescenza è solo un'assenza di vita.
Buonasera a voi, colonne del mondo. Siete giustamente all'ascolto di Lezioni Universali di Esistenza, in onda un mercoledì ogni due su Radio Wombat. Avete già sentito la voce del maestro Ottani, del maestro Ricky Gianco. Buonasera maestri.
Buonasera.
Bonsoir.
Buonasera, buonasera, buonasera. Con noi, come annunciato, è tornato dottor Bleso. Buonasera, dottor Re.
Buonasera anche a voi e a tutti i nostri radioamatori.
Buonasera, dottor Bleso. Gentilmente prenda lo strumento, dottore, nel frattempo.
L'ho preso.
Molto bene, velocissimo. E allora, ancora la nostra curiosità non si sazia, perché è tornato con noi Unculunculu, il camaleonte Mante. Buonasera.
Buonasera a voi, è un grande piacere esserci ancora.
È davvero un onore per noi averla qui. Grazie Camaleonte Mante per averci degnato della sua presenza anche stavolta.
Grazie.
Bando alle ciance, vogliamo farvi sentire un sacco di musica live, visto che abbiamo con noi il dottor Bleso, e allora facciamo questo. Una canzone subito in diretta del dottor Bleso, a seguire il riassunto della puntata sulla mafia kazariana, che si titolava Kazariani, che abbiamo compiuto qui su Lezioni Universali di Esistenza. La potete riascoltare integralmente, tanto noi vi proponiamo il bellissimo epitomo riassuntino che abbiamo fatto per l'occasione, e subito dopo... Allora, approfondiamo un sacco di cose. Prima di tutto vogliamo sapere tutto di Unculunculu, e quindi via. Allora, dottor Bleso, accendo tutto.
Mi accenda.
Il palco è suo, dottor Bleso, il microfono lo è sempre stato.
Allora, per questa volta credo di voler iniziare con un esperimento. Nel senso, non voglio dire che ho scritto questa canzone per questo evento di questa sera, cioè perché sapevo di venire qui nella vostra astronavicella. Però, diciamo, è una canzone che ho scritto ben 5 lustri fa, alla veneranda età di 22.000 anni. E stamattina l'ho ripescata e ho detto, ah, che non è male. E quindi dico, perché no? Perché non presentarla? Perché non fare questo esperimento? E quindi questa canzone si chiama Qualcosa di un po' banale. E fa più o meno così. Tu mi chiederai che cosa darei mai per una notte insieme a chi conosce in fondo il tuo sapore. Sarà che mi ricordi il sogno di un errore, calma cara queste onde in un agosto di sudore. Giura non sai quanto male mi fai quando chiedi come stai. Con tutto il tempo che hai avuto dissi di me, Dio ci ha divisi perché divisi così come il tuo ne ha fatti tre e li richiamerà se. Sai che cosa mi frega, basta che non ti riveda. Fra due ore sei di nuovo qui da me che mi chiedi come va, come va. Come va, non va, non va, non va. come va. Ed io ti chiederò cos'è per te una notte insieme a me. So che non credi al peso delle tue parole, ma se ci pensi spesso il peso di un errore lo senti quando tu stesso cedi il passo alle paure. Dici che dai tutto quello che hai, compreso il male che hai voluto il giorno in cui mi hai avuta. Dissi di me, Dio ci ha divisi perché divisi così come il tuo ne ha fatti tre e li richiamerà se. Sai che cosa mi frena dal parlarti? Sono ormai passati anni, pianti, piatti, letti sfatti, panni dai bagagli a dei cassetti chiusi che usi per ricordare qualcosa di un po' banale, un ritornello che fa. Come va? Come va? Come va? Come va? No, 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 no.
Grazie. Ci hanno insegnato a ragionare in termini di fiction e non fiction, ma la cosa meno credibile che io conosca è questa realtà.
Torniamo dai fasti della scorsa puntata, dove abbiamo dato una risposta di nuovo all'enigma della memoria dell'acqua, e la risposta è sì.
Cazzo. Sei giorni che brindo ad acqua, 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 acqua. Ah.
Non è più un enigma.
Non lo è, non lo è. Grazie a noi.
Amore.
L'amore fa succedere le cose, questo abbiamo scoperto sulle lezioni universali di esistenza, questo abbiamo comprovato.
Sì, allora gli Anakiti sono in realtà i figli degli angeli. Gli angeli erano gli Elohim che si sono accoppiati con le terrestri, questo c'è scritto.
E gli Anakiti derivano...
Gli Anakiti sono gli ibridi, figli delle donne terrestri e degli angeli. Ma gli angeli non erano altro che altri uomini con tecnologie, gli permettevano di volare e i nostri occhi diventavano angeli. Erano degli stessi soldati. Sempre di
cioè,
più.
In questo senso, brilliamo. Quindi, in questo senso loro se ne andrebbero in qualche
ma
modo.
Ma potrebbero anche rimanere, ma potere zero, ora ne hanno veramente troppo. Cioè loro hanno fatto il loro gioco.
È e
come
hanno,
se
e
ci
hanno
fossimo
vinto.
Messi d'accordo. No,
no,
no, se no non saremmo qui. E il sole, e la consapevolezza sull'acqua, il quarto stato, le scoperte. Scava, scava, ci rimani sotto, tra gli scheletri, rileggi i testamenti, scopri informazioni in più e parlano tutti.
E noi, da parte nostra, vi invitiamo alla luce.
E ne parliamo anche noi, vi invitiamo alla luce, sì. Cosa
vi bene, invitiamo sì. Alla luce dalla luce. Ma se per caso aveste voglia di passare dalla tenebra, vi chiedo di andarmi a prendere una cosa che ho lasciato.
L'altra volta ti ho chiesto, hai preso tutto, mi hai detto sì tre volte.
Sbagliato.
Io non ci torno là sotto.
È il pianeta degli anagrammi?
Oppure, boh, come sempre vabbè, c'ho questa base pronta, allora. Perché te mi hai mandato un'altra roba che c'è
sì,
scritto
sì,
questo.
Sì, no, parleremo, no, 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 ho capito.
Ascolta, io ti dico che cosa mi hai scritto. Te mi hai scritto questo. Mi hai scritto: torture psicologiche e Gatorade in vena. L'inquietante storia della setta Final Fantasy.
Questa me l'ha suggerita l'anagrammista, se posso.
Boh.
Anagrammista ha un sacco di competenze.
Un sacco di competenze.
Incredibile.
Qualsiasi cosa tentiate di occultarmi, grazie.
Grazie, grazie, grazie. Prego.
Tentatemi.
Era l'epitomo riassuntino per tutta la puntata. Vi rimandiamo a Cazzariani, due puntate fa. Aleggia con noi, oltre che lo spirito dell'anagrammista Ciripeo, anche la presenza fisica nel suo corpo tangibile dell'ipnotista Filippetti, che pur tuttavia tace. Tace, sta lì che fa un po' l'ipnorospo, che ci ipnotizza, ma noi non guardiamolo, non guardiamolo.
Non guardiamolo, non guardiamolo. Guardiamolo.
Guardiamolo, adesso guardiamolo. No.
Allegria.
No, allegria.
In allegrezza.
Allora, una domanda sulla puntata Cazzariani e poi vogliamo sapere tutto di un culo un culo.
Io però... una domanda per te, Mario.
Per me? Non me l'aspettavo.
Ma sei stato tu quindi a riesumarlo?
A riesumare?
Mike
Tyson.
Buongiorno.
Che tai? Buongiorno.
Bonjour. Allora, adesso attenzione. C'è una domanda. È la nostra ascoltatrice più fedele.
Buonasera maestro, sono Caterina da Londra e mi scuso anticipatamente per l'assenza, ma sono tornata. Soprattutto sono tornata con una maglietta fighissima di Radio Wombat. Infatti le manderò una foto così potrà apprezzare. Mi dispiace, io non riesco a darle del tu, spero che possa accettare questa cosa. Maestro, stavo leggendo un articolo molto interessante, devo dire, che parlava della teoria degli antichi astronauti e mi chiedevo appunto se mi potesse illuminare in questa insomma teoria molto interessante che ho trovato veramente spettacolare. Intanto è che io riflettendo, ecco, mi sono chiesta, visto che gli extraterrestri sarebbero arrivati qua e poi hanno tramite insomma la loro scienza avanzata abbiano giocato geneticamente per poi creare l'Homo sapiens, giusto? E dopodiché questi extraterrestri, insomma, sono lì che ci guardano, ci osservano e quello che io mi sono chiesta è stato probabilmente scommettono su di noi, cioè, ma siamo in un gigantesco Squid Games dove gli extraterrestri in realtà ci stanno guardando e ci osservano e scommettono su di noi, magari sulla Russia, sull'America. Scusi maestro, sono andata un po' in là con la fantasia, però ecco, spero che sicuramente lei mi possa illuminare. Grazie mille e buona serata. Grazie a tutti gli amici di Radio Wombat.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziarti perché le domande sono sempre più benvenute delle risposte a lezioni universali di esistenza. E vorrei subito puntualizzare una questione. Diciamo che si è andata ad unire due macro teorie, una giustamente quella degli antichi astronauti e l'altra invece quella del pianeta, del pianeta gregge, un po' del, anzi più che altro del pianeta carcere, ecco, in qualche modo, o del pianeta laboratorio per questi alieni che ci stanno osservando e che in qualche maniera scommettono. Perché? Quindi, cosa voglio dire? Se è vera la teoria degli antichi astronauti, non è vera quest'altra in qualche modo, o viceversa. In che senso? La teoria degli antichi astronauti, con tutte le sue varianti e variazioni, ovviamente, di base c'è questa colonna portante, questo troncone, che vede il fatto che gli alieni, quindi gli antichi astronauti in questione, non rimangono ad osservarci, ma ciclicamente, attraverso i moti millenari che, alla quale il nostro sistema solare è soggetto, in qualche maniera o attraverso il Nibiru, il pianeta X, o attraverso una cometa, o attraverso immense navi spaziali, e queste sono appunto le varianti e variazioni, ciclicamente raggiungono la Terra per punirci o alternativamente incentivarci all'evoluzione e alla, come dire, al cambiamento. Ovviamente verso l'altro, con le parole del maestro Ricky Gianco, verso una vibrazione più alta, se posso dire. Questo quindi implica che se verrà una, non ne verrà l'altra. Quindi io personalmente dirò che sono false entrambe, ma in che senso? Entrambe racchiudono un nocciolo di verità in qualche modo, perché in tutta questa narrazione non stiamo considerando la parte in qualche modo temporale, che sia un'illusione, ma che ci aiuta a comprendere quantomeno lo svolgersi degli eventi. Potrebbe anche facilmente essere che in un momento era vera la teoria degli antichi astronauti, ma in un momento probabilmente successivo, e quindi più vicino al nostro presente, si è diventata vera la seconda. E questo è più o meno.
Ecco maestro, molto interessante e completa la tua risposta, ma nel caso fosse esattamente così, tuttavia stai suggerendo che ci trattano come umanità in generale, e che quindi l'ultima domanda che stava facendo, quella se ci differenziano magari per nazioni, come può essere sì. Stati Uniti o Russia, oppure azzardo io, per classi, sì. In realtà un tifo o religione, no, non ci sono di questi parteggiamenti, oppure sì, come magari c'erano stati per gli Achei e i Troiani da parte degli antichi dei?
Secondo me ci sono, è che non conosciamo bene le categorie di riferimento, quindi noi pensiamo alle religioni, giustamente alle nazioni o alle classi sociali, ma probabilmente sono piuttosto altre categorie o infracategorie, mi viene quasi da pensare, anche perché dobbiamo immaginarci una cultura o delle culture, anzi in questo caso sicuramente delle culture, che non hanno le nostre stesse basi e che anzi quelle che sono le nostre basi al massimo culturali si rifanno su interpretazioni e distorsioni delle loro.
E quindi velati.
E quindi velati.
Non consapevoli.
E il nostro
soggiogati.
Sbagliamo le categorie.
D'altro canto è appannaggio nostro, cioè noi abbiamo il potere di cambiare tutto. Ed è nostro il compito, cioè loro fanno il loro gioco, come si diceva prima. E poi, svegliandosi, smetti di giocare.
Infatti io sono portato a pensare che piuttosto di categorie si dovrebbe parlare di anagorie.
E non la spieghiamo e la lasciamo giustamente così.
Lasciamola così, ascoltatori. Sì, sì,
molto
sì.
Bene, molto bene, molto bene. Voglio cambiare base, per le domande giuste ci vuole la base giusta. La base è Sexy Planet, perché è molto sexy il mondo dei camaleonti e soprattutto di chi li guida e li conduce, di chi è un loro...
Interprete.
Rabdomante.
Rabdomante è il termine giusto.
Non pensavo, invece incredibilmente lo è.
Maestro, d'altro
maestro. Maestro, detta.
Ma, i camaleonti. I
creature
camaleonti.
Misteriose.
Creature incredibili che abbiamo scoperto non avere un apparato uditivo.
No.
Di fattura aliena.
La cosa più interessante
Ma
di questi esseri.
Raccontiamola. Perché non hanno l'apparato uditivo?
Sì, non spieghiamo come sento, spieghiamo perché non lo hanno.
Non hanno apparato uditivo forse perché non ascoltano in fondo. Questo è quello che si può sperimentare provando a parlarci.
Ma non sentono? Rispondono.
Ma sentono.
Non ci rispondono.
Non rispondono?
Certo che sentono.
Domandano?
Vibrano altissimo.
A noi sicuramente molto. Domandare sicuramente. Posso raccontare una storia, forse questo
sì,
aiuta.
Per favore.
Grazie.
Perché i camaleonti, innanzitutto? E perché furono scelti? Questa è la domanda che poi io vorrei porre a voi. I camaleonti, il camaleonte fu scelto da me, un culunculu in persona, per portare un messaggio agli esseri umani, che era: non morirete. Ora, il camaleonte, durante il tragitto, si interruppe a un certo punto per mangiare, riposarsi dal lungo cammino. Nel frattempo, però, una lucertola giunse dagli uomini, tra loro, e disse: morirete. Al che gli uomini, gli esseri umani, si spaventarono, e quando arrivò il camaleonte non gli credettero e lo maledirono. Quindi il grande, questa è la storia, che può essere letta in tanti modi, perché ci sono alcune persone che narrano che un culu, cioè me, cambiò idea in seguito alla mancata risposta degli esseri umani dopo la lieta novella. Ci sono altre interpretazioni che invece narrano che la lucertola furtivamente origliò la conversazione tra me e il camaleonte, e che quindi portò un messaggio contrario, distorto, competendo completamente col camaleonte. E poi ce ne sono ancora altre, di cui tra l'altro non sono a conoscenza completamente, ce ne sono molte tra di loro.
Sapevo, c'era quella che diceva che la lucertola era in realtà una tua emissaria per mettere alla prova gli umani, per capire se fossero davvero pronti alla vita eterna. Che
questa è la rappresentazione cristiana. Effettivamente alcune persone si fecero interpreti del mio volere, ingiustamente, e dissero che il camaleonte nient'altro era che Gesù Cristo.
Come sempre accade con voi dei, d'altronde.
Grande Joshua.
Ma è quel fatto che non vedeva nella stessa direzione, infatti, che c'è tramandata nelle Sacre Scritture, per questo, infatti, come c'è scritto che Gesù vedeva sempre in direzioni diverse.
Camaleontica.
Come i cavalli.
Esattamente.
È una caratteristica condivisa da vari esseri, effettivamente il gufo, per esempio, può girare la testa, che io sappia, ma io scelsi il camaleonte e tuttora non mi sono risposto definitivamente sul perché. Questo è un po' il quesito.
Tanto risponde ai colori.
Io vorrei sapere se però è una scelta che ritieni felice. Oppure, tornando indietro, forse proprio quel gufo scartato invece...
No, continuerei a chiederlo al camaleonte,
sì,
probabilmente per porre un quesito
certo.
Che non, ovviamente non può essere, non si può spegnere. Come dicevo nella puntata precedente, purtroppo ci siamo un po' dimenticati. Questo è quello
poi
che
vuoi
direi,
mettere i colori del camaleonte, i colori.
Ma
risponde in modo cromatico alle frequenze, no?
Io vorrei dire che i camaleonti e gli esseri umani sono gli animali più belli, più significativi, più simbolici all'interno di questo piccolo zoo che chiamiamo il carnevale degli animali.
Sì, anche più simili. Ecco, ma qual è il colore originale del camaleonte?
Il colore originale sarebbe il verde, per come lo intendiamo noi. Eppure è il giallo, perché per come lo vediamo noi sarebbe, cioè risulta verde, ma a tutti gli effetti nudi i camaleonti sarebbero gialli. Quindi in qualche modo, prima ancora di cambiare il colore, di vestirsi di un qualsiasi cromatismo per comunicare o per mimetizzarsi, loro anzitutto sono vestiti di verde, che è il nostro modo di riconoscerli.
Certo. Un po' come i rettiliani che si confondono nelle nostre fattezze umane per mischiarsi a noi.
Certo, infatti...
Sì, sì, kazariani, sì. Sì.
Ma infatti i camaleonti sono rettili in questo senso.
E non a caso, infatti.
Non a caso.
E la lucertola è venuta prima, capito? Li ha portato via. È quella la radice rettiliana della nostra cultura
Lizard.
Cattolica, cristiana.
Ecco, ma...
Lizard.
Amano e odiano i camaleonti?
Purtroppo sì.
E purtroppo entrambe le cose?
Purtroppo entrambe le cose, sì. O forse
Purtroppo sì. È una...
Perché tu un culunculu sei ormai emancipato dalle orribili passioni umane. Sì,
sono emancipato anzitutto dal mio passato, che è molto problematico in questo senso. Certo.
Un tuo passato umano?
Divino.
Tuttavia
Stradei, cioè,
capisco. Cioè, ne hanno scritto grandi poeti.
Passato remoto.
E gli dei se ne danno parecchio.
Io non capisco bene nemmeno di che colore sia un culunculu, maestri, a dirla tutta, in realtà. Così come i camaleonti, cioè io personalmente...
Se lo vedete ditemi qual è il colore.
Io lo vedo azzurro.
Sì.
Sì, anch'io lo stavo per dire.
Io lo vedo più blu, blu ottaneo.
Però eravamo su quella frequenza lì tutti. Ma ragazzi,
blu e soril.
Che connessione. Ma le bocce?
Ma davvero?
Le bocce anch'io.
Vero, ma le lasciamo allora un altro paio di settimane. Due mesi a questo punto, due mesi.
Sì, ma poi la voglio assaggiare.
Due mesi e mezzo.
Moonshine.
Fermentare.
Ma hanno delle verità da rivelare agli umani che tengono in realtà per sé i camaleonti?
Sì. Sì, i camaleonti hanno qualche segreto, non oso dire promessa, perché altrimenti la domanda sorgerebbe spontanea, ma quale? Invece no, è un segreto, e questo è il grande mistero che porta in luce molte persone, molti altri esseri, al di là delle persone, a perdere completamente la curiosità per questi.
Capisco. Rettili. Ecco, ma Dio un culo un culo, noi potremmo fare qualcosa come specie proprio per predisporci ad accogliere il segreto dei camaleonti?
Silenziosamente alzare lo sguardo verso i rami degli alberi e mettersi alla ricerca, senza dire niente a nessuno.
Profondissimo grazie al camaleonte mante un culo per tutte.
Grazie mille.
Grazie.
Io che vi ringrazio, anzi se avete... risposte al quesito del perché la lucertola abbia fatto questo del camaleonte, eppure eventualmente io sono a tutto orecchi.
Glielo andremo a chiedere.
Camaleonte io ne ho.
E se non parlerà? Cazzi suoi, ora la lucertola, altro che la coda.
Gli daremo una lezione universale di esistenza.
Direi che è il momento dello stacco musicale. Sta aleggiando con noi da Saturnia il dottor Bleso e la sua...
Come si chiama quell'oggetto
che stai performando?
Questo è... Anticamente era la coscia di quello che voi chiamate prosciutto.
Ah, certo.
Bellissima forma, tra l'altro.
Sì. Bellissimo colore anche.
Molto interessante. Sarei ore a parlare dei legni, ma mi limito a farvi sapere che non è sapele.
Sapele. A sapello.
È troppo difficile per me.
Il sapele per gli liutai che ci stanno ascoltando. Vabbè, loro lo sanno già. Per chi non è liutaio e ci sta ascoltando, i pochi, è un mogano, diciamo, di una qualità non buona.
Non diciamo altro.
Rimaniamo fermi qui.
Cosa stiamo per sentire, dottor Bleso?
Stiamo per sentire purtroppo un'altra mia canzone. Una canzone recente. Io sto arrangiando questi cinque brani, e questa fa parte di questi brani che sto arrangiando, che usciranno prima o poi. E se volete altre news a riguardo, seguite Radio Wombat, l'unica radio al quale...
In grande anteprima, sempre per noi, dottor Bleso.
Sempre anteprima.
Intendi, usciranno dall'orbita degli anelli di Saturnia?
Esattamente, okay. Certo. In onda su capito. Tutte. Ok, allora, questa è un'altra canzone senza titolo. La chiameremo Amarea, solo perché mi piace la parola. Pagina non serve a far cambiare idea,
guardarla è facile, sola col mare la marea. Madonna immobile, sembra non farsene un'idea. Un soprammobile per incantare una platea. Già da qualche giorno penso che tu sia un idiota. Ma permetti una parola. Fissavo il tavolo, tu procuravi del caffè. Rimasti soli io e la tua immagine. L'inevitabile sembra evitabile con te. Evitabile come ti sembra inevitabile. Già da qualche giorno penso che tu sia un idiota. Ma permetti una parola. No? E allora? Grazie. Ballate acustiche per noi, solo ballate acustiche.
Wow.
Grande dottor Pleso. Ho rotto tutto, però grandissimo dottore, aggiustato, grande dottor Pleso, grande, grande, grande.
Wow, grazie.
Grandissimo, grande.
È sempre un piacere.
Molto bello, dottor Pleso. Comunque, francamente, diciamocela tutta, non c'è radio migliore su cui esordire che Radio Wombat, e anche su cui rimanere.
Vogliamo parlare.
Ah, che cazzo, vaffanculo, Radio DJ del cazzo.
Spazio infinito.
Vaffanculo Linus.
Che ci stai ascoltando?
Testa di cazzo, Linus, o come si chiama, quello che corre.
Non conosco.
Ma certo.
Ah, quello che fa le maratone di Milano.
Mai sentito nominare.
Ma certo.
Perché se fai una maratona a Milano una volta, dopo sei morto.
O respira se riesci.
Non lo so come mai, ma è partito Patti Smith. Era tutto sbagliato.
È tutto giusto.
Segui la scaletta.
La scaletta prevede fai che adesso è fai il momento.
Se no sarà la scaletta a seguire te.
Allora, è maestro, allora, io lo so, sono pronto a mandare We Are Punk come sempre, ma invece questa volta no.
No.
Sto per cambiare base subito dopo Patti Smith, perché se non lo facciamo oggi non lo faremo più. Proviamoci a non aprire per la terza volta una rubrica e non portiamo a compimento. Abbiamo fatto ormai 3 mesi fa la prima puntata, che era sulla nota fa, bellissima. col monologo sul leone, bellissima, bellissima.
La nota fa, sì, il leone, ricordiamocelo, il leone vincente o leone alato. Pensate a Venezia, ecco, ora non pensateci più.
Allora, io mi ricordo molto di quella puntata, mi ricordo che il fa è la nota che è il fuoco, che più di tutti è il fuoco. Non è fuoco acqua, non è fuoco terra, è fuoco.
Fuoco.
Il fa.
È il fa. Ed è l'inizio.
Ma dove non... tutto inizia, ma anche dove tutto finisce.
Dove tutto finisce, in realtà dove finisce la fine. Non proprio dove tutto finisce. Perché tutto finisce al si fa, ma questa sarà l'ultima puntata della nostra rubrica.
Si fa, si fa. Non farla per seconda adesso.
No, in realtà adesso andiamo per ordine, procediamo per ordine e siamo al secondo gradino della scala e voi direte, i più studiati nella materia musicale diranno, ma quindi il secondo gradino della scala, se siamo partiti dal fa, sarà il sol. Sarà il sol.
Certo,
lo so, stavi per dire, ma non era.
Mi fa, do re mi fa,
sì,
sol.
Fa sol, esatto. Quello, certo. Sarà il sol, ma in realtà niente di più sbagliato, perché in realtà il sol sarebbe soltanto il terzo gradino della nostra scala, in quanto noi procediamo per quinte, come facevano gli antichi, e si sa che in genere gli antichi facevano sempre meglio, come dice lo stesso Barbero quando pensa ai greci, alla cultura greca, che loro stessi pensavano degli antichi questo. Quindi... senza indugi e senza rimpianti andiamo verso il do, e per andare verso il do dobbiamo spostarci all'interno della nostra bussola, ok? Questo planisfero, questo cielo stellato orientabile a seconda dei vari punti cardinali, no? E quindi andiamo verso nord e ci spostiamo anche all'interno del cerchio alchemico.
Col do,
esattamente, do. Sì.
E ci ma d'altronde noi stiamo salendo, no, maestro?
Stiamo salendo e ci spostiamo verso il cerchio alchemico, verso l'aria. Ma non è ancora totalmente aria, è piuttosto una sorta di aria fuoco. Siamo quindi in un ambito ibrido dal punto di vista...
Nella sfumatura.
Siamo, infatti, e qui cito... Il suono do si colloca fra il fuoco e l'aria.
È citato, ma avevi già detto.
Sì, sì, rimane comunque fantastico, rimane comunque magico.
Ora in realtà la citazione continua. Dall'est asiatico fino al nord dell'Europa, l'aquila, simile al leone solare, suole essere l'animale di Marte, per aver partecipato alla scoperta del metallo. E nota del leggente, non stiamo parlando del genere heavy metal. Ritorniamo alla citazione. Il suo suono proprio è il do. Costruisce sempre il nido verso sud, l'aquila. Mai può abbagliarla la luce del sole, né impedire il suo volo rapido ed alto verso il sud. Se il leone è il re degli animali della terra, l'aquila è il re degli uccelli. Valenza e spirito guerriero caratterizzano nello stesso modo l'aquila e il leone. La relazione tra questi due animali consonanti, fado appunto, è così stretta che a volte l'aquila ha una testa di leone. L'aquila è colei che, secondo la tradizione vedica, porta il soma a Indra. L'arte sarmatica considerò l'aquila come simbolo del fulmine. Nella tradizione assira e siriaca, il disco con due ali d'aquila simboleggiò il sole. Come il leone appare molte volte mentre lotta, sia per salvare sia per uccidere. È l'uccello Imdugud che afferra le code dei cervi per unire il cervo celeste a quello terrestre, o Garuda che si precipita sul serpente. Sulla parete settentrionale della chiesa caucasica di Akhtamar si vede un'aquila con una testa umana che stringe una lepre accanto a due pavoni con i colli intrecciati. Le chiese di Zeji, Gegard e Shacho pure mostrano aquile con la loro preda fra gli artigli. Nell'antica Siria l'aquila con braccia umane elevate simboleggiava l'adorazione del sole. Nella stessa cultura, l'aquila conduceva le anime e simboleggiava l'immortalità. Simeone di Salonicco e Ireneo le diedero il significato della grazia divina. E su questo vorrei chiedere anche fuori dalla citazione un parere dell'ex papa. Teodoreto, ritornando alla citazione, la paragonò allo spirito profetico. Nel pensiero cristiano l'aquila significa sia il volo dell'orazione sia la sollecitudine di Dio per gli uomini, perché l'aquila è un essere doppio. Ma questa sua doppia natura non corrisponde al doppio aspetto del leone, del centauro o del toro. È invece una natura che si avvicina a quella dei gemelli. Gli esseri del Fa sono composti di due esseri differenti. Solo l'aquila ha due teste.
Solo l'aquila ha due teste?
Solo l'aquila ha due teste.
Il camaleonte no, quindi.
Il camaleonte no.
Ok. Quindi, come il leone era l'animale caro al Fa e il fuoco, un'aria fuoco che è do ha caro è cara all'aquila,
sì,
che è l'animale del grande sud, però non del nord. Perché hai detto che ci spostiamo a nord?
Il nido lo fa a sud.
Il nido lo fa a sud e vola sempre verso sud, ma rappresenta, simboleggia il nord.
Certo. Essa stessa.
Esattamente. Sì. E infatti, anche se vogliamo continuare con le analogie, sotto la nozione del centro, tra virgolette, quindi tutto l'anno, tutto il cosmo, questo sistema riunisce il suono. Quindi riunisce il suono Fa e il pianeta Saturno. A Marte, all'estate e alla direzione sud, corrisponde il Do. Alla direzione sud, ben inteso, non al punto cardinale nord.
E perché Marte è associato al nord, comunque?
Marte è associato al nord, esattamente.
Al Do, dunque, e all'Aquila.
Al Do, dunque, all'Aquila. A ciò che si dirige da nord a sud,
sì,
direi. Quindi...
Dottor Bleso,
sì.
Ma lei è da Saturnia, giusto, che viene?
Sì.
È corretto?
Sì, sì.
Che non è Saturno.
Che non è Saturno,
che ovviamente. Non è Saturno, infatti probabilmente il dottor Bleso mi converrà con me quando diciamo che invece Saturnia più probabilmente si colloca in una regione microtonale tra il Fa e il Fa diesis, ma questo solo...
Possiamo performare?
Possiamo performare,
okay.
Prego.
Splendido.
Straordinario, incredibile. Io non so se vi siete resi conto di cosa abbiamo ascoltato.
Ma era microtonale.
Non so se avete notato che ho cambiato forma mentre lo facevo.
Sì.
Sono diventato quadrato. Non so,
sì,
se avete notato.
Come i camaleonti.
Ho avuto paura.
Anche chi ci vede dalla webcam, sì, lo, sì, ha notato.
Posso anche fare una cosa che noi possiamo fare. Posso diventare tipo gassoso e prendere tutte le pareti della... Lo posso fare adesso?
No.
Non voglio respirarti. No, non ti voglio respirare.
Abbiamo problemi con la strumentazione.
Posso occupare tutto il volume della stanza.
Come avessimo.
Cioè, come i gatti.
Grazie. Grazie per l'intenzione.
Grazie. Ma è soltanto l'aquila è cara al Do, maestro?
No, non soltanto l'aquila è cara al Do, perché come abbiamo anche detto per la nota Fa, a seconda di quelli che sono i microclimi, macroclimi, gli emisferi e i continenti nel quale svolgiamo il nostro simbolo, nel quale applichiamo il nostro simbolo, evidentemente gli esseri umani hanno avuto a che fare con una fauna diversificata, con una fauna, cioè non diversificata, una fauna differente rispetto ad altre geolocalizzazioni. Quindi, sempre nell'emisfero nord, sicuramente incontriamo anche l'elefante.
Oh.
Che invece appartiene, se quindi l'aquila appartiene a una... come dire, a una cultura europea e nordasiatica, direi, invece l'elefante appartiene a una cultura sudasiatica e nordafricana, sempre all'interno dell'emisfero nord.
Certo.
Se andiamo invece nell'emisfero sud, poi vi dico cosa c'è.
dovremmo aspettare un'altra nota per saperlo?
No, assolutamente
poi
no.
Quando?
E quando ce lo dicevo? Ora?
Quando ci vado, era in quel senso, quando vado ve lo dico.
Poi.
Ma il camaleonte che nota ha, cara maestro? Oppure è un culo che deve dircelo?
No, no, allora io vorrei dirlo e allo stesso tempo chiedere conferma a un culo se okay, possibile.
No, possiamo dialogare, io sono venuto qui per questo.
Certo, perfetto, benissimo. E allora
parliamone.
Allora vi chiedo
camaleonte.
Io chiedo un minuto per raccogliere le mie memorie.
Certo, assolutamente. Nel frattempo posso dare la mia... anticipare quello che volevo, sì? Allora, il camaleonte etimologicamente significa che cosa? Leone di terra. Quindi se l'aquila ha una testa di leone, cioè qualcosa col camaleonte deve averci.
È vero maestro, bellissima questa cosa. Se l'aquila ha una testa di leone e se camaleonte è il leone di terra, d'altronde comunque il leone è caro al fa, eh? E anche e la terra però non è il fa, perché il fa è fuoco. Dovremmo chiedere al maestro, che però lo vedo troppo assorto e concentrato in questo momento.
Sto meditando.
Ma lei un culunculu è un dio musicale, malgrado i camaleonti poi non sentano. Questa cosa io la so.
Sì, sì, lei sa bene Mario.
Posso domandare qual è la sua... Ora iniziare a dare del lei da quando ho scoperto che è un dio a tutti gli effetti. Qual è la sua nota preferita, un culo?
Il la, senza...
Ah, non l'abbiamo ancora affrontato, il la, eh?
Dissi tempo fa,
però...
Il mondo ci dà il la.
Non a caso, spoiler...
Bellissimo.
Non a caso, spoiler, nota legata all'elemento terra.
Non a caso, spoiler, per la prossima puntata sul la, che non sarà la prossima però, giusto?
No, non sarà la prossima. La prossima sarà
più in la.
La prossima sarà sulla nota sol.
Oh, la mia nota preferita finalmente arriva.
Arriva.
La mia nota preferita. Maestro, ti ricordo che ci hai detto che quando arriverà la tua nota preferita ce lo dirai.
Certo, assolutamente.
Maestro Ricciaco, tu ce l'hai una nota preferita?
Anch'io andrei sul sol.
Oh, siamo fratelli di nota.
Sì, ho questa connessione col sole. Il calore.
Bello.
Ma la quinta musicale è il sol. No,
la quinta di do. Sì, assolutamente. Sì. La quinta del do. Arriviamo
mi risuona un bel sol.
Arriviamo al sol. Ho meditato, ho raccolto le mie memorie e ovviamente tutto corrisponde. Il camaleonte si pone in una posizione mediana tra il drago verde e la lucertola per ovvie ragioni zoologiche. Proprio su là.
Proprio su là?
E ti dai là.
Infatti,
incredibile, no, incredibile come tutto come torna.
Un culo, lo sapevo un po'.
Certo, un dio musicale.
Però una bella conferma, grazie.
Alle volte potrebbe tendere al re, ma non si lasci ingannare.
C'è questa doppiezza.
C'è
pure,
questa
sì.
Doppiezza, ma non si lasci ingannare.
Io sono immune.
La buona divinità quale è?
Dottor Bleso, invece la... no, ricordo, non chiedo la tua nota preferita, chiedo piuttosto un commento sulla nota do che abbiamo affrontato, perché ricordo che il fa lo definisti campestre. Vorrei sapere come bello. Ritieni invece il do.
Il do c'era una cosa di cui parlavano i miei avi a riguardo del do. No, però mi sbaglio col sol. No, il sole, quello... il sol, la... Però, nel senso, anche il do, per esempio, a livello compositivo, quando fai un cambio, una modulazione in do, è per schiarire, per portare una cosa quasi... da un effetto quasi di paradisiaco. Di...
Il sole nel cielo?
Molto estraniante.
Il sole nel cielo?
È paradisiaco, cioè, più paradisiaco o più estraniante diresti che è il do?
L'effetto è estraniante, però nel senso quando sei nella tonalità di do e ci sei arrivato, allora
paradisiaco.
Hai un affetto di apertura musicalmente parlando.
Molto bene,
so
molto
intende,
bene.
Come farvela intendere meglio.
Molto bene, molto bene.
Curiosità.
Come con le specialiere, bello, c'è l'unica curiosità anche per le note. Che bello, curiosità. Che bello. con le specie. Che bello, sì. Curiosità.
In precedenza, in antichità, nella tradizione latina, diciamo, il dono si chiamava do, ma si chiamava ut. E quelli che hanno un'infarinatura di latino sapranno che ut si può usare in tantissimi modi nella lingua latina. Una particella importante che permette di sviluppare tempi verbali, relative.
Do ut des.
Do ut des, esattamente.
Non a caso do ut des.
Do ut des.
Bravo, molto bravo, preparatissimo.
Il passaggio di denominazione da ut a do in Italia si deve allo studioso Giovan Battista Doni, che la sostituì con la prima sillaba del suo cognome. La sillaba ut non scomparve tuttavia completamente, ma continuò e continua a venire utilizzata in Francia e nei paesi di lingua francese. È ovvio, ci arriveranno fra un po'. Non è
ancora?
Che...
dicono ut?
Sì, sì.
Utremi fanno?
Utremi. Ma fra un po' ci arrivano anche
francesi,
loro.
Per non dare merito a Giovan Battista Doni, giusto?
Per non dar merito a Giovan Battista Doni, il quale nel XVII secolo appunto avrebbe sostituito ut con la prima sillaba del suo cognome. E però c'è da dire questa cosa: in realtà l'uso della sillaba do è già attestato nel 1536, quindi assai prima della nascita di Doni, in un testo di Pietro Aretino.
Eccola.
Ah, un altro italiano.
L'inventore della solmizzazione, se non erro.
Assolutamente.
Scusateci se stiamo parlando. Eccoci.
Infatti posso interrompere un attimo per far notare i francesi, giusto? Questa cosa non la sapevo. l'inventore della solmizzazione, Aretino, lei ha cambiato il ut a do per cantarlo, perché finisce con una vocale. Quindi mentre tutti gli altri cantano do, come tutte le altre note, quindi re, mi, fa, così eccetera eccetera, i francesi continuano a cantare ut.
Non capendo che serve una vocale per vocalizzare.
A capire questo piccolo dettaglio. Però va bene
uguale. Va bene.
In realtà appunto anche la particella ut, cioè in riferimento alla nota do, è stata comunque coniata da un italiano, niente poco di meno che Guido d'Arezzo, che attraverso appunto il famoso poema, nel quale ogni inizio di verso, la prima sillaba di ogni verso corrisponde alle nostre note, quindi ut, rex, mi, facit, se non sbaglio, soles o solems, qualcosa del genere, là non mi ricordo, e sancte Ioannis, quindi S-I.
Stiamo volando veramente altissimo, altro che nord, altro che l'aquila, altro che la puntata sta volgendo al termine. Non ho parlato del patologo Gary Nolan che mi ero preparato. Non abbiamo ancora svelato l'esperimento della memoria dell'acqua 3 mesi dopo. A questo punto chissà quando, lo faremo prima o poi. Ma ancora un po' di musica la vogliamo sentire. Quindi allora, ancora dobbiamo sentire una canzone del Dottor Blaze. Una canzoncina che poi ci servirà per gli epitomi. Dobbiamo dare i saluti a tutti quanti. Ma prima di lasciarci io vorrei chiedere a tutti quanti una verità per i nostri ascoltatori. Potete raccogliervi qualche secondo? A tutti gli ospiti qui presenti vorrei domandare in ultimo al dottor Blaze, che poi ci lascerà anche con una sua canzone, una verità con la quale lasciarci, meditare. Intanto un grandissimo saluto al camaleonte mante Unculunculu, che veramente grazie infinite per essere stato con noi. Speriamo che quando ripasserà per questi lidi vorrà ancora essere dei nostri.
Certo, questo è poco ma sicuro, assolutamente. Sarò sempre tra voi.
La contatteremo anche direttamente quando parleremo della nota là, a lei e ai suoi animali cara, se non le dispiace.
Certo, per favore.
Grazie, camaleonte mante. Chiediamo queste ultime verità, allora, ai maestri, al camaleonte mante, e poi ci diamo appuntamento a fra 2 settimane su Radio Wombat, 13.59 AM, lunga vita. Ricordiamo del Ponte Radio che facciamo tutti i venerdì con le nostre radiocompagne, Radio Quar, Radio Onda Rossa, Radio Eustachio, sul sito tutti gli approfondimenti. E allora, bando alle ciance. Ricky Gianco,
sì.
Dici tutto.
Volevo riportarvi sul presente. citando Otani, il nostro maestro carissimo, nel presente non c'è il tempo, perché nel qui e ora il passato, quando incontra il presente, si annulla. E se riesce a rimanere lì, allora non c'è nemmeno il futuro.
Tende a zero.
Sì. Equilibrio, il verde.
Non fate i dotti solo per regnare. Là sta la mia signoria. Non fatelo.
La mia verità è un po' un auspicio. Bisogna andare al di là di due istituzioni che sono latentemente radicate nel nostro pensiero e nei nostri sentimenti: il patrimonio e il matrimonio. Secondo me, una delle poche vie che abbiamo per scardinare queste due è il filimonio, un'invenzione del filimonio, per cui mi dichiaro come un culunculu disperato alla ricerca di questa invenzione e chiamo a raccolta chi sta in ascolto.
Una chiamata.
Io mi sento già di rispondere, sono tuo. Come mi pervade di entusiasmo il camaleonte mante comunque, cazzo. Dottor Breso, a lei l'ultima parola e anche l'ultima nota.
Ogni verità nel momento in cui viene espressa perde la sua essenza. E ciao! E ciao!
E ciao!
E la chiude così, signore. L'ultimo brano, l'ultima, ragazzi, senza di me questa radio, io mi preoccupo quando non mi invitate.
È un silenzio continuo, sarebbe un silenzio continuo.
Ok, l'ultimo brano è una, visto che l'altra volta abbiamo ascoltato una missiva, scusate, è ispirato, diciamo così, ha una storia biblica, quella della moglie di Lot. Chi vuole ne tragga le sue conclusioni da ciò. Rivoltarsi fino a uscirne fuori, solo per riuscire a rivedermi da fuori, come voi che mi vedete da soli, per non indurmi in tentazione, ma liberi del sale, mai liberi dal sale, mai liberi dal sale, mai libero di pensare male a te. Mi prenderò più tempo per me, o dovrei dire per noi. Sai di vago di rado, dai da rudi ruta. Quando prendo tempo, riversi in un oceano di parole che si scelgono e si sciolgono da sole al sole a noi. Resta che fermarci a guardare, dai, come solo sai quanto tempo perso per fermarsi in tempo.
voltarsi fino a uscirne fuori. Più che ci cerchiamo, più ne rimaniamo fuori. Finché poi ci troveremo da soli. Per non indurci in tentazione, freddi come le statue, mai libere dal sale. Mai liberi dal sale. Mai liberi da danzare. Don't say a word.
Roger, we got it, we've marked it. Who's gonna be the king?